Come faremmo se non avessimo il Vangelo? È un pane della speranza, no? Ha la capacità di rimettere sempre tutto in movimento. Tu credi di aver ormai pressappoco capito, di poter tirare le cifre e le somme della vita, invece tutto si riapre continuamente. E ha anche la capacità, il Signore del Vangelo, di riaprire sempre nella direzione della speranza. Certo, magari si capisce anche di più che per tanti aspetti abbiamo deviato, abbiamo aggredito, abbiamo ferito, e però soprattutto si capisce che proprio a partire dalla nostra povera condizione siamo chiamati a procedere sempre di più in spazi di luce, di libertà, di tenerezza, di consolazione. È la potenza del Vangelo. E trovo queste domeniche molto preziose per questo. Adesso io non so che cosa vi siate detti domenica scorsa, ma per esempio tutta quella faccenda dei terreni, no? Di questo qui che va a gettare il seme dappertutto, no? Non è così? No? Sì. Un fallimento, no? Un fallimento. Quasi tutti i terreni sono improduttivi, solo un pezzo in fondo. E questo grande istinto che viene a noi di chiederci, ma allora io sono un terreno buono, sono un terreno meno buono? Ma la cosa meravigliosa è questa seminagione pazza, incosciente, no? Lui il suo bene lo getta dappertutto. E se avesse preso le misure, a me non avrebbe saltato, dice no, quello lì, terreno da non seminare, perché devo buttare via il seme? E lui invece ha buttato via il seme anche sulla mia vita. Anche perché poi se ci si pensava un momento si vedeva benissimo che insomma nessuno può dire forse di essere un terreno buono, ma nessuno anche può dire di non essersi mai incontrato in modo felice con il bacio di Dio. Forse ognuno è un po' tutti i terreni, però bisogna un po' anche accettare che ci siano anche i terreni cattivi. E questo accettare la negatività oggi viene ancora più avanti. Prima mi sono congratulato con uno dei miei ministri perché fa benissimo gli esami, prende tutti dei bei voti di teologia. Però la teologia è un po' pericolosa, perché non ci fa vedere questa complessità di Dio dentro alla complessità della storia. Per entrare dentro ha dovuto accettare questo, e ci è entrato volentieri. E perché ci è entrato volentieri? Perché ci vuole molto bene. Il testo che abbiamo letto dal Libro della Sapienza è un testo meraviglioso, ma bisogna un pochino però anche fare una precisazione. Dice tanto lui è così potente, che può permettersi poi di dire, ma sì, ho pazienza, ti perdono, aspetta, perché tanto può tutto, va benissimo. Però bisogna mettersi d'accordo in che cosa noi abbiamo sperimentato la potenza di Dio. Dove l'avete conosciuta la potenza di Dio? Tu dove e quando ti sei incontrato con la potenza travolgente di Dio? Quando ti sei incontrato con l'amore? La vera potenza di Dio è l'amore. Ma non penso che sia potente perché fa scoppiare un terremoto o perché sa anche fermarlo. Non credo che sia lì. La potenza è quello che la rappresenta nell'icona che è alle mie spalle, crocifisso. Quella è una potenza assoluta. E noi questa potenza anche umanamente l'abbiamo conosciuta così, perché le persone importanti della nostra vita, quelle che l'hanno veramente segnata, chi sono? Sono quelle che ci hanno amato. Quelle che ci hanno amato. E quindi quelle che, come lui, hanno posto la loro vita per noi. E per noi sono state queste persone il riposo, lo sono, il riposo, la sapienza, la mano tesa, la certezza di trovare rifugio, perché sono potentissime con noi, perché ci vogliono bene. La potenza è questa. Le altre potenze sono delle contraffazioni, sono delle impotenze terribili che diventano violenza, volontà di morte, capacità di sterminio, determinazione di giudizi, ma sono tutte delle miserie. La vera grande potenza è la potenza dell'amore. Ora il bello di queste domeniche, oggi per esempio di questa parabola della zizzania, è che lui può permettersi di dire no, bisogna andare avanti insieme, lasciamo che tutto cresca. Perché lui può dire una cosa così? È perché lui sa della potenza del suo amore. E quindi certo, il male che ho fatto lo so bene, sotto il giudizio di Dio, lo so. Però avete visto come sono sistemate anche le parabole oggi? Racconta la parabola della zizzania, poi ne racconta altre due piccoline, e poi che cosa vuol dire la parabola della zizzania? Ma prendete in esame un momento una delle due paraboline, quella di quella donna. Mi pare che si dica in certe note delle Bibbie che quella misura di farina che lei ha voluto lievitare è una roba immensa, assurda, neanche una sagra del paese a piedine giustificherebbe una quantità simile, è vero, di farina, è tutta poi da far lievitare, no? E dice che lei lo fa finché non sia tutta lievitata. E quindi certo che io so la mia parte di zizzania e so il giudizio che è su questo mio male. Ma questa mattina, tra l'una e l'altra cosa, ancora una volta c'è lei e fa tutto fiorire, che lei fa tutto lievitare, che fa tutto crescere, finché non sia tutta lievitata. E questa, capite, è la grande forza. Il Dio della teologia, come gli dei di questo mondo, ovviamente stanno sempre dalla parte della ragione. Sono perfetti, sono buonissimi, non hanno nessun contatto con il male, sono del tutto dall'altra parte, e noi dobbiamo affarnarci e far finta di essere anche noi dalla parte giusta. Ma chi è dalla parte giusta, no? Vi ricordate quella volta che secondo la legge di Mosè bisognava prendere a sassate una donna che si era lasciata travolgere da un affetto sbagliato? E dice Gesù, allora cosa facciamo? E lui dice, beh, chi è a posto cominci. E tutti se ne vanno a partire dai più vecchi. Ma la cosa ammirabile è che lui in queste parabole ami addirittura mettersi anche lui, capite, dentro qui. A intendersene, no? Aspetta. Tra l'altro con quella cosa curiosa, perché adesso c'è il rischio che grano e zizzania li strappi tutti e due, perché è molte volte difficile distinguere. Ma guarda, tutto sembrava così chiaro, così netto, buono, cattivo, no? Leggevamo nei giorni scorsi di quando a Firenze, alla fine del 1400, nella piena età di Lorenzo il Magnifico, no? Di tutte quelle cose meravigliose, insomma, no? Hanno ucciso Girolamo Savonarola. La Chiesa. Dovevano bruciarlo vivo, siccome avevano dei problemi di coscienza grossi come una casa, questi giudici hanno detto, beh guarda, ti facciamo un piacere. Prima di bruciarli ti impicchiamo, così, insomma, la cosa è un pochino più leggera. Alla fine del 1400. Adesso la Chiesa di Firenze sta facendo carte perché dice non è che conviene farlo santo quello lì. Va a dire. I vescovi tedeschi si sono presi nel crani, ripassata, perché hanno mandato a Roma una lettera per dire ma questo Lutero, secondo voi, non è un cristiano? E anche loro chiedevano. Impressionante. Ed è bellissimo come lui non sbagli, invece. E tu mi potresti dire, ma invece potrebbe sbagliare? No, non può sbagliare. Perché? Perché il giudizio alla fine, sai che la zizzania è messa da una parte, è alla fine. Adesso non si può fare quel giudizio lì. Adesso lui stesso non lo fa quel giudizio lì. Adesso non si può raccogliere la zizzania e bruciarla, prendere il grano. No, aspetta, non siamo alla fine. Una pazienza misericordiosa fino alla fine. Prendevano in giro San Pietro, a Roma, lo prendevano in giro perché gli dicevano: ma avete detto che viene, che è l'ultima ora, che adesso arriva, ma che ultima ora è? E via, e via, le mai l'ultima ora, ma che lunga, lunga ora, l'ultima che è? E lui tranquillo risponde: ma sai perché la tira così lunga? Perché vuole che quando arriva tutti abbiano trovato la strada. È bellissima questa ultima ora allungata, solo alla fine. Il tempo quindi che noi viviamo è il tempo caratterizzato dalla pazienza della misericordia. E questo incomincia però, capite, dalle nostre relazioni più immediate, insomma, no? Da quella parola troppo secca detta a quella persona, che in fondo l'ha messa nel rischio di dire: beh, allora, vabbè, per me è finita, oppure io e te non possiamo più camminare insieme, ma non è la fine. Ed è per quello che è delicatissimo, no? Tutto quello che nella vita umana dica fine è pericolosissimo. La fine della pace come la fine dell'amore, la fine della comunione come la fine della speranza, è pericolosissimo, vero? Sì, bisogna concedere sempre questa riconsegna del tempo alle mani di Dio. E dice: ma non so più neanche che cosa sperare ormai, non so più neanche che cosa chiedere. Hai visto lì quelle tre righe della lettera ai Romani? Lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. È bellissimo, no? Non so più che cosa chiedere, né per me, né per quello là, né per quella situazione. Dice: ma aspetta, non occorre che sei te a chiedere, c'è lo Spirito Santo che prega per te, sentite bene, con gemiti inesprimibili. Quindi dice gnau gnau, non so come si fa a fare i gemiti inesprimibili, è vero? E noi non sono neanche parole, ma noi avvertiamo che lo Spirito di Gesù nei nostri cuori geme presso Dio. Pensate come non ci abbandona mai la misericordia di Dio. Pensate quindi come il giudizio non debba essere sempre solo un giudizio per la salvezza. Forse devi far questo per, forse adesso è bene che provi un po' a stare un po' in silenzio, per, ma sempre per la salvezza, no? Un giudizio sempre per la salvezza, mai per la condanna, mai. Allora, ecco, questo mi ha affascinato e mi sta affascinando. Questa certezza che anche nei posti più sbagliati, nelle situazioni più ferite, lui è presente. Questa capacità del Vangelo che sperimento ogni giorno, come parola capace di far visita a tutti. Ma lo sapete poi, no? Con una preferenza, certo, di chi più fortemente deve essere fermato, guardato in volto, accarezzato, restituita una possibilità anche piccola, un cammino di pace, più lui che, certo. Allora viviamo questo tempo meraviglioso, non sciupiamolo. È vero, e quando qualcuno mi dice: ma Capri, ma doveva capitare tutta me sta roba? Ognuno, ogni tanto qualcuno lo dice, no? Io gli posso dire, credo con abbastanza sicurezza: ma non ha trovato mica nessuno più adatto di te, beh. Come faceva? Te l'ha dovuto attaccar via sta roba, beh. Sì, ma però, e si parla magari di una persona, E dove lo metteva questo suo figlio? Lo doveva dare a te, hai capito? Lo doveva dare a te. Io spero che in questo momento noi stiamo come reinseguendo e rivisitando la nostra storia, proprio per andare a recuperare dei pezzi che si fossero perduti perché avevamo finito, avevamo troncato, avevamo detto no, non si può. E soprattutto però la mia speranza è che in questo momento stiamo pensando al futuro, al presente e al futuro. Sono sicuro che in questo momento avete in mente persone, situazioni, io lo spero almeno, no? Forse un po' ingenuamente, però di dire: ma Capri, ma non si può mica mollarla, ma come? Non possiamo, ce la rischiamo di lasciarla cadere indietro. I risultati, non se ne parla di risultati, si parla solo di questa assoluta determinazione a star presente, a essere accanto, a non abbandonare. Ecco, allora questa è la ricchezza di questo dono. Manca ancora un pezzettino del grande capitolo sul regno di Dio, delle parabole del regno. Abbiamo ancora una domenica, se il Signore vorrà, appunto, in cui ancora potremo e dovremo fare un passo ancora più grande. Ma è bellissimo perché avete visto come fa a farci fare i passi difficili. Se adesso per esempio qualcuno di noi sta un po' malino e dice: ohia, mi sono rovinato la domenica con questa predica qui, perché adesso mi viene in mente sta roba che non va bene. Sì, però c'è una cosa bellissima che non ti manda a fare una cosa troppo difficile, ma semplicemente ti ha comunicato che lui è già là, capisci? Lui è già là. Nei confronti di quello che io ho abbandonato, giudicandolo o eliminandolo, io vengo a sapere che lui gli è accanto. E il suo invito è quello di venire per essere la sua voce e la sua carezza.